Dunque, vediamo adesso l'idea di Europa nel mondo romano. Questa parte di mondo vige anche qui una contrapposizione concettuale, che non è più quella di civiltà barbarie, ma è quella di romani barbari. È una contrapposizione che durerà a lungo, ma sarà sostituita dal termine cristianesimo al posto di romani. Sarà una contrapposizione concettuale cristianesimo-barbari, quando questa religione si affermerà come religione ufficiale nella fase finale dell'impero. E quindi assisteremo alla contrapposizione fra cristiani e barbari. Nella storia romana, tanto più si procede verso la formazione e l'ampliamento dell'impero, tanto più cadono i riferimenti all'Europa. Infatti, lo stesso mito d'Europa, ripreso e fatto proprio dai Romani, perde i significati che aveva assunto con i Greci e diventa qualcosa di diverso. Ad esempio, in Ovidio diventa al massimo occasione di una poesia amorosa. L'impero romano coincide con tutto il mondo civilizzato allora conosciuto. Quindi, nel momento in cui ci si riferisce all'Europa, ci si riferisce ad un territorio, ivi compresa la cultura e la civiltà in esso praticato, che è quello dell'Impero Romano. Quindi il riferimento all'Europa viene vieppiù sostituito con il riferimento all'Impero Romano e dunque con il concetto di orbis, di mondo, di universo. Resta valido e qualche volta ancora usato il richiamo all'Europa, ma soltanto nella sua dimensione, nella sua veste geografica. Si può affermare, al fine di delineare l'apporto di questo periodo al processo di integrazione europea, che l'impero romano ebbe il merito di diffondere in tutto il mondo conosciuto, per un verso, la civiltà greca e per l'altro costituì una base culturale e civile comune, solida, che durò secoli e diede i fondamenti e i riferimenti essenziali al continente europeo, ossia gli diede una lingua, un sistema di leggi, un'organizzazione pubblica, uno stile di vita, una produzione artistica comuni. Ma in seguito, una volta cristianizzato, l'impero diventa la Respubblica Cristiana, diventa la Christianitas, a cui la conquista e l'unificazione del mondo, realizzate dai Romani, hanno preparato il terreno e l'ambiente adatto per la sua propagazione. Questi sono i concetti che prevalgono durante il periodo dell'impero romano, ma che saranno tramandati anche oltre. Nei secoli immediatamente successivi al crollo dell'impero, gli elementi di originalità portati dai barbari invasori, di questo ne abbiamo già parlato, non furono espunti, ma furono assorbiti e fusi in gran parte con quelli preesistenti, dando vita a situazioni e a strutture comuni per tutto il continente europeo, come ad esempio l'organizzazione decentrata prima ducale e poi feudale, come per esempio la religione. Ma anche nel corso di questo periodo molto lungo, plurisecolare, nella coscienza dei popoli europei, l'Europa rimane ancora e per molto tempo un concetto prevalentemente geografico. Vediamo invece l'idea di Europa nel Medioevo. Dunque, quello del Medioevo è un lungo periodo storico che abbiamo visto più o meno. Può essere compreso fra la caduta dell'Impero Romano nel 476 e la scoperta del Nuovo Mondo nel 1492. Ed è un periodo segnato dall'emergere di molti elementi nuovi che arricchiscono l'idea di Europa. Si tratta di elementi che consentono di superare tutti quei concetti che erano prevalsi nell'epoca romana. Sia il semplice riferimento al dato meramente geografico, il dato fisico-morfologico, l'Europa come luogo geografico punto, sia la dicotomia fra i cristiani e i barbari che aveva sostituito nella fase finale dell'impero la precedente dicotomia romani-barbari. È chiaro che questi concetti rimangono per molto tempo presenti, vivi, diffusi nella mentalità degli europei. E però occorre dire che nel corso del lungo periodo del Medioevo, certamente per gradi, per passaggi successivi, emergeranno poi degli elementi di novità che aggiungono all'idea di Europa, quale essa si era poi strutturata fino ad allora, dei significati ulteriori, originali, dei significati importanti, che saranno ripresi e sviluppati ulteriormente nei secoli a venire, nell'età moderna e nell'età contemporanea. A cosa mi riferisco dicendo questo? Dunque, uno, mi riferisco al fatto che il termine europeo viene adesso, per la prima volta, utilizzato non soltanto per riferirsi ai luoghi, ma per riferirsi agli abitanti, ai popoli, quasi fosse una sorta di anticipazione della idea di appartenenza ad una comune civiltà. Anche se nel Medioevo in realtà non si arriva a tanto. Mi riferisco al fatto che il termine europeo compare per la prima volta nei nuovi titoli imperiali e quindi assume un rilievo e un'importanza anche politica e istituzionale. Inoltre mi riferisco al fatto che in questa epoca si manifestano i primi progetti che mirano a creare, a promuovere un coordinamento dell'azione di tutti gli stati dell'Europa, cioè dei progetti elaborati al punto di disegnare anche delle istituzioni nuove per un governo d'insieme, per un governo comune dell'intero continente. E per concludere, anche mi riferisco al fatto che compare alla vigilia dell'età moderna il primo esplicito riconoscimento dell'Europa come di una vera e propria patria comune, con tutti i significati di civiltà e di appartenenza che il termine patria comporta. Il primo ad usare il termine Europa durante il Medioevo, il termine Europa attribuito a persone, non all'area geografica, fu un cronista spagnolo nell'VIII secolo, si chiamava Isidoro Pacensis e fu il cronista della battaglia di Poitiers del 732, quella famosa in cui Carlo Martello sconfigge gli arabi bloccando in maniera definitiva l'avanzata in Francia. E nelle sue descrizioni, indicando gli eserciti contrapposti, il cronista vide che l'esercito del re Franco, di Carlo Martello, era composto da diversi popoli e così li chiamò con il nome di Europeenses. Di fronte agli arabi, appunto, si trovarono e li combatterono gli europei. Si tratta, è vero, di un caso singolo, di un caso isolato, però possiamo dire che tiene a battesimo la comparsa del termine europeo riferito a cittadini del continente e in qualche modo tiene a battesimo la nascita di una nuova identità, il riferimento esplicito ad una nuova identità. Un passaggio ulteriore nell'arricchimento dei significati che vengono attribuiti all'identità europea si registra qualche anno più tardi, quando, e ne abbiamo fatto cenno, Carlo Magno viene incoronato da parte del Papa Leone III a imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento. Carlo, in quell'occasione, è incoronato con il titolo di Romanum Gubernans Imperium, cioè un titolo ed una iniziativa con la quale si promuove la cosiddetta Renovatio Imperii, il rinnovamento dell'impero romano, e si costituisce quindi il Sacro Romano Impero. Così per la prima volta, dalla caduta dell'impero romano, un nuovo impero che corrisponde quasi pressoché in maniera identica al vecchio e caduto impero romano di Occidente, riunisce tutto il continente europeo. È vero che questo impero così unito avrà vita breve, perché alla morte di Carlo Magno sarà suddiviso in più parti, nel volgere di un cinquantennio. Ma il fatto importante è che l'impero di Carlo Magno ricompone in pratica l'unità politica europea, che era stata frammentata, spezzettata dalle invasioni barbariche, e nello stesso tempo sancisce definitivamente la fusione fra le due grandi eredità, quella romano-latina e l'eredità germanica. Il fatto significativo, secondo me, è che Carlo Magno viene conferito in quell'occasione il titolo di Rex Patriae Europae. Carlo Magno è chiamato con l'appellativo di Europae Venerandus Apex, cioè il termine Europa rientra fra i titoli e gli appellativi del nuovo imperatore e assume di converso un significato che è anche politico ed istituzionale. Innegabile quindi dire che ci troviamo di fronte a un ulteriore arricchimento di significato del termine europeo, anche se bisogna specificare che questo significato non deve essere al momento enfatizzato, perché quando si parla di Europa, come in questo caso, prevalentemente si continua a far riferimento ad un concetto geografico, ad un'area geografica, più che a una realtà politica e civile. E da questo punto di vista il riferimento geografico è ad una realtà che risulta costituita dall'Occidente europeo e dal Mezzogiorno romano. Però con Carlo Magno l'Europa viene a coincidere, e questo va sottolineato, anche con la Chiesa romana, con la cristianità occidentale, che l'imperatore ha il compito di proteggere, di promuovere e di estendere fino ai limiti dei confini dell'impero. Quindi c'è questa sostanziale identificazione. Siamo di fronte a un'Europa che è riunita sotto un unico impero e con un'unica religione, quella cristiana della Chiesa di Roma. Quindi finiscono col coincidere del tutto Europa, impero, Christianitas. Ecco, Carlo Magno e i suoi successori, in particolare gli Ottone di Germania, che tenteranno dopo quasi due secoli di rinnovare il disegno di Carlo Magno, sottomettono e convertono con la forza i Sassoni. Vi ricordate, ve ne ho parlato già di questo, il massacro. I Sassoni erano il solo popolo germanico a sud della Scandinavia che era rimasto fuori dalla dominazione dei Franchi. E dopo la conversione forzata, essi, ricordate, furono utilizzati per l'evangelizzazione dei territori rimasti esterni, e infatti essi favorirono la penetrazione pacifica del cristianesimo in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, combatterono contro gli Ungari e li batterono, li convertirono, e quella fu l'ultima ondata delle invasioni barbariche. Ma fu importante perché gli Ungari poi erano eccezionali guerrieri e saranno loro il baluardo decisivo contro l'invasione dei Mongoli del 1200. I Mongoli che si erano già impossessati della Rus di Kiev e avevano sottoposta sotto il loro controllo. Il ruolo di difensore della Chiesa che assume così l'imperatore lo porta da un lato ad accentuare la sacralità del titolo, quello del titolo di imperatore, dall'altro a viverlo in modo attivo, contribuendo a far coincidere l'Europa con il cristianesimo. E questo è il dato costante e fondamentale di tutto il Medioevo, della Societas Christianorum. È l'elemento di vero arricchimento dell'idea d'Europa, ossia quello dell'Europa cristiana. E questo ci dovrebbe vedere discutere assieme sull'esito che ebbe la Costituzione europea e le polemiche relative alla richiesta, in particolare dell'Italia, di inserire un primo articolo che facesse un esplicito riferimento alle origini giudaico-cristiane dell'Unione Europea. Sottolineo comunque che si trattava di un arricchimento dell'idea d'Europa, questo binomio, che non viene meno nei secoli successivi, neanche dopo la formazione degli stati nazionali. durante tutti gli anni del Medioevo, i richiami a questo concetto in base al quale si fa riferimento agli europei come ai fedeli dell'unica religione del continente, piuttosto che gli appartenenti ad un unico popolo, oppure ai cittadini veri e propri di una unica realtà politica. Le idee di un unico popolo europeo e ancor più di un cittadino europeo matureranno però nei secoli successivi.